Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a mettere la nostra intenzione di preghiera per tutti quelli che hanno maggiore responsabilità per la pace.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 27, versetti 27-31. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, poi inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano, salve re dei giudei. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Parola del Signore.
Mi pare che ieri abbiamo visto il giusto, Gesù presentato come il giusto, e qui continua, giusto perseguitato e l'esempio, il modello, mi pare che il pretorio, qui è chiamato pretorio, sia identificato per lo più con il palazzo di Erode e non con la torre Antonia, la fortezza Antonia comunque. Questo è un problema secondario in questo momento. Palazzo di Erode, cioè la città di Davide, cittadella, Porta Giaffa, rispetto alla Porta dei Leoni, dove sarebbe la Torre Antonia, la Fortezza Antonia. E vediamo Gesù in mano ai soldati.
Mi sembra che nel quadro dei vari stadi successivi della condanna di Gesù, questa consegna ulteriore lo porta nelle mani dei romani, e certamente si vede appunto continua lo scherno, il sopruso, ecco, il forte sul debole. Mi sembra sempre più evidente che tutto il cammino della passione del Signore è così. Oggi direi che il saluto, salve re dei giudei, e la corona, il fatto che siano i soldati che lo mettono al centro, sono tutti elementi che portano, diciamo, sulla derisione della regalità. E questo essere re dei giudei è la derisione anche della regalità del popolo sottomesso, quindi i romani che si prendono gioco di questo personaggio e insieme a lui di tutta la popolazione. C'è un passo di Giobbe che è in tutto un altro contesto, però forse che vuole essere riecheggiato apposta, lo mettono tanti in parallelo, Giobbe 16, egli mi ha spossato, fiaccato, tutto il mio vicinato mi è addosso, il mio calunniatore mi accusa in faccia, la sua collera mi dilania, mi perseguita, digrigna i denti contro di me. Spalancano la bocca contro di me, mi schiaffeggiano con insulti, insieme si alleano contro di me. Dio mi consegna come preda all'empio, mi getta nelle mani dei malvagi. E i suoi arcieri mi circondano, mi trafigge i fianchi senza pietà, versa a terra il mio fiele. E è un altro contesto, nel senso che qui Giobbe è schernito, comunque in grande difficoltà per la sua malattia, la sua giustizia rispetto agli amici. E non c'è un contesto di violenza come fisica come quella di Gesù, però è molto eloquente, mi pare, sia per la fatica interiore di sopportare tutto questo, e sia per questo senso di essere consegnato alla fine però da Dio. E qua Gesù non dice niente, non grida a Dio, però prosegue questa catena di consegne, che è tutto scritto, è tutto dentro a una volontà del Signore.
Ma c'è corrispondenza tra la scena dell'umiliazione che Gesù subisce davanti al sommo sacerdote, davanti ai sacerdoti e agli anziani, del capitolo 26, quando anche lì gli sputano addosso e gli dicono: profetizza, Cristo, e chi è che ti percuote? E questa scena appunto nel pretorio. E mi sembra che c'è la profezia di Isaia, proprio che si compie puntualmente, del capitolo 50, il servo che non sottrae la faccia agli insulti, agli sputi, umiliato da tutti per la salvezza di tutti.
In questa derisione del re, il re dei giudei, il Vangelo di Matteo lo presentava Gesù così fin dall'inizio, al capitolo secondo: i magi cercano il re dei giudei. E adesso qui, alla conclusione della sua vita, della sua offerta, c'è questo insediamento del re con tutti i particolari, tutta la corte presente, la corona, la porpora, il saluto, inginocchiandosi davanti a lui, è proprio una parodia perfetta dell'insediamento del re, e nello stesso tempo è il compimento della pienezza della verità. Gesù è veramente il re, a questo punto non il re dei giudei, ma quel re dei giudei promesso nella promessa fatta a Davide, quella promessa a cui Dio non può venire meno, quel regno dato al figlio di Davide che non verrà meno in eterno. Però la via di questa presa di possesso del regno è questa. C'è anche lo scettro, che dice il Salmo 2, lo scettro per governare le nazioni, qui diventa una canna con cui addirittura viene percosso. E la corona è una corona di spine, quelle spine che nel libro del Genesi sono annunciate: la terra ti produrrà spine e triboli dopo che l'uomo ha peccato, ma in realtà queste spine penetrano nel capo del re, il re dei giudei, che poi è contemporaneamente, essendo il re dei giudei, il re dell'universo. E quindi fa proprio Una grande impressione, i riferimenti sono infiniti, a doppio senso, sia nel senso della massima umiliazione, del massimo scherno, secondo appunto la citazione che ha fatto anche Paolo, ma anche Maria, i profeti, i salmi, e nello stesso tempo tutte le promesse di Dio che si compiono in questo momento della regalità data al figlio di Davide. E poi una cosa che mi colpiva molto è queste vesti da cui viene spogliato delle sue vesti e poi rivestito e poi di nuovo spogliato della porpora e rivestito delle sue vesti. Queste vesti che nel secondo il racconto di Giovanni è Gesù che le depone. Quindi c'è questa sua offerta volontaria proprio. E nello stesso tempo c'è questa sottomissione totale con cui Gesù obbedisce al Padre e in questo modo riceve: chiedi a me e ti darò in possesso le genti.
Forse si può concludere aggiungendo quello che dice la prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e seguenti, cioè il passo in cui dice che siete stati chiamati a questo e Cristo vi ha dato l'esempio, e offeso non rispondeva con oltraggio, eccetera. Che si aggiunge a quello che è in primo piano qui sicuramente, cioè la regalità del servo, la regalità del Messia. Non è una parentesi. A me sembra che anche per l'Evangelista questi riferimenti che sono stati richiamati, soprattutto ai Salmi, ma anche a Isaia in particolare, e indicano la cosa più importante per l'Evangelista, cioè che si compie la regalità di Gesù. Questa è la regalità, questo è il modo in cui Gesù diventa re, diventa veramente re. E qui c'è il disprezzo, di per sé è una cosa abbastanza normale, questo sedicente liberatore di Israele con pretese regali messianiche agli occhi dei soldati, ormai, cioè è un modo per esprimere il disprezzo, ma agli occhi di Israele questa è una cosa, se questo fosse veramente il re di Israele è la cosa peggiore. No? Ricordiamo le lamentazioni, il nostro respiro, il re è stato consegnato, cioè e agli occhi dell'Evangelista invece si compie le scritture della regalità e poi si aggiunge, mi sembra, si continua ecco, il modello del giusto che è perseguitato e che rimane nella mitezza. Qui non si dice nulla di cosa Gesù pensa, sente. No, Gesù non parla. Non credo che ci siano dubbi per gli evangelisti. Vogliono presentare, alla luce delle scritture, vogliono presentare Gesù come colui che ama i suoi persecutori, come colui che esprime la dignità, la grande dignità della sua regalità proprio nella mitezza con cui accoglie il disprezzo.